strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Pensavate di esservi liberati di noi, che non ci siamo più fatti sentire, ma siamo tornati più agguerriti che mai. Noi siamo quelli di Geek Reflection, il podcast di riflessioni geek. Io sono Riccardo Grassi e siamo al completo, e con me c'è Marco Pizza.
Ciao a tutti, sono agguerritissimo, come dici te.
E Alberto Armida.
Ciao a tutti.
Bene, bene, bene. Cioè, insomma, siamo presi una lunga e doverosa giornata, anzi settimane di ferie, dai.
Sì, insomma, Natale, insomma, fateci festeggiare anche noi, è Natale, l'anno nuovo, la Befana, poi dopo, insomma, uno si riprende dalle mangiate di panettone, dalle bevute, insomma, è normale, no? Ci sta.
Dall'aver fatto il lottatore di sugo.
Bravo, bravo, no, dai, siamo tornati. Qualcuno ci ha cicchettato, Marco e Alberto, perché
sì.
Siamo un po' stati un po' latitanti, ma sono anche state delle novità, comunque.
Poi è bello perché noi il giorno in cui dovremo registrare, infatti oggi mi sembra che nessuno di noi tre l'ha fatto oggi, in genere noi il giorno che dobbiamo registrare su Twitter scriviamo stasera Geek Reflection, vai, stasera si registra, poi puntualmente cambiamo idea. Invece
vabbè,
questa volta...
Lavoro, abbiamo... figli, siamo un po'
infatti,
dai.
Lavoro, figli, casini vari.
Fancazzismo.
Te parla per
te.
No.
Bravo Alberto, te parla per te.
Lavoro, figli, vabbè, io figli non ne ho, però, cioè, lavoro, voi sapete bene che mi sta assorbendo non poco, quindi...
No, ma io dico ai nostri ascoltatori, non vi preoccupate che noi torniamo sempre.
Sì. Io mi tocco, a scansione, si sa mai...
Sì, alcune novità, dai, abbiamo pensato di più che altro di organizzazione della trasmissione,
sì,
allora, internos.
Sì, allora, intanto visto che siamo stati un po' latitanti, diamo subito dove ci potete trovare. Allora, io do il mio account Twitter che è rick_grassi, ci trovate il blog su geekreflection.wordpress.com, dove c'è anche il tastino donazioni, trovate tutte le puntate, eccetera, eccetera. Poi Marco, Alberto, vediamo se vi incasinate.
Come no, solito, no,
non ci incasiniamo questa volta. Allora, mi trovate come Casa Pizza su Twitter o Marco Pizza su tutti i social.
Esatto, ma invece mi trovate come Alberto Armida ovunque, Facebook, Twitter, Google Plus, ovunque.
Ovunque, ovunque.
Perché noi siamo persone che ci mettono la faccia e anche il nome e anche il cognome, guarda.
Ah sì, sì, nome, cognome. C'è anche la mia brutta faccia, tra l'altro se voi avete visto sui vari social ho appena aggiornato anche la foto.
Sì, ci piace.
Abbiamo
non
visto
è male, quella... me l'hanno fatta a tradimento uno dei miei soci, che eravamo via per un weekend in una bella villa del Settecento, tra l'altro, e c'era il momento relax / cazzeggio, diciamo, e ovviamente... Diciamo che mi hanno fatto un po' di richieste, Alberto suona, e ho fatto sia un po' al piano che al basso.
Bene, bene, bene.
E mi hanno fatto questa foto a tradimento.
Marco invece c'ha la sua, io oggi ho detto una cosa, che l'invento, ora gira su Teride, su TG.com, sulla Repubblica, i selfie, no? Le selfie, le foto.
Oddio,
che...
sì.
Allora, Marco Pizza, sappiate che sono 4 anni che... mi permetto di dire questa parola, sfracassa i coglioni con le sue foto. Allora lui ci avrà, penso, quante ci avrai, Marco? Un'infinità.
Ma no, ma non è
no,
vero.
La foto del profilo di Twitter, chi te l'ha fatta?
Da solo.
Ecco.
però effettivamente, cioè ce ne usate due fatte così. Insomma.
Sì, ma...
Però effettivamente lui, sì, sono mi piace definirmi un precursore dei selfie. Invece che un precursore dei tempi,
bravo,
un precursore
bravo.
Dei selfie.
Bene, bene, bene.
Però io non mi metto il ditino sulle
manca
labbra,
la boccuccia. Ti manca la boccuccia.
Neanche la boccuccia a culo di gallina?
Neanche la boccuccia a schiappo di culo, no.
Bene, vedete, dopo 5 minuti di cazzate, come...
Sì, che però va chiusa la parte delle cazzate, scusa, la parte delle cazzate va chiusa. Prego. Ha detto Alberto, c'è la mia brutta faccia, mi trovate anche con la mia brutta faccia, tant'è che è stato riconosciuto, vero Alberto?
Sì. L'unico!
E Pino Derma, che anzi lo salutiamo, ma mi ha riconosciuto per la voce, ha detto.
Sì, beh, è stato gentile, dai.
Sì, moltissimo, me... guarda.
No, è stato gentile che ti ha detto che ti ha riconosciuto dalla voce.
Secondo me stavi brontolando, stavi facendo del brontolino.
No, veramente stavo facendo il mensile del treno.
Ce lo vedo. E lui che passa e Alberto che è lì che urla col bastone che picchia.
Comunque...
Arrabbiato con qualcuno che lo bastona.
No, guarda, ciao. Davvero...
Ciao Epino, ciao Epino.
Epino, che spero non sia il nome Epino.
No.
E no, Derma
molto
cognome.
Carino, perché io ho preso il mio solito mensile e mi stavo incamminando verso il binario, a un certo punto mi sento chiamare, nome e cognome, dato che io conosco pochissime persone qui dove abito, perché sono sempre su base... Milano, io abito poco fuori Milano, qua ne conosco veramente pochissime, e dicevo, ma chi diavolo, anche perché non l'avevo non l'ho riconosciuto lì per lì, e poi alla fine mi ha detto che era un ascoltatore, abbiamo fatto 4 chiacchiere, poi ognuno è andato a svolgere il proprio dovere.
Bene.
Bella cosa, c'è
Pino Derma. Marco, stasera ti facciamo iniziare, dai, così, a tradimento. Vabbè,
a tradimento, no, veramente me l'avevi detto, quindi insomma, comunque. Allora,
però
si è chiuso...
smerdiamo tutto, sempre.
No, vabbè, dai. Si è chiuso il CIS di Las Vegas 2014, quindi la fiera dell'elettronica di consumo, e niente, a me chiaramente un sacco di cose, insomma, poi dopo ne parleremo sicuramente nella discussione, nelle varie discussioni della serata verranno fuori altri temi legati al CES. E la cosa che mi ha un pochino più appassionato è stata che finalmente sono arrivate sul mercato le tanto attese Steam Machine, no? Quindi questi PC studiati e preparati per ed ottimizzati, mi verrebbe da dire, per far girare lo SteamOS, quindi finalmente Steam che arriva nei nostri salotti, arriverà nei nostri salotti. Ne sono state presentate nella prima ondata di queste Steam Machine, mi sembra 12 o 13, ora non mi ricordo il numero preciso, e sono macchine che vanno, insomma, ci sono un po' come i cazzotti, no? Come si dice dalle nostre parti. Si parte da un entry level di $500 fino ad arrivare addirittura alla Falcon Northwest da $6,000. Quindi...
Prezzi Apple praticamente, su base Apple.
Prezzi più che su base Apple. Beh, chiaramente, per esempio, prendo questa Falcon Northwest... che è poi una macchina configurabile, quindi ci sono vari step, si arriva a $6,000 perché c'è una CPU comunque che può essere scelta, no, nelle varie configurazioni, quindi immagino arriveremo a un i7 super spinto, una GeForce Titan come scheda video, 16 giga di RAM, storage fino a 6 tera, per dire, quindi insomma si arriva a questi prezzi perché si parla di macchine abbastanza importanti. Però se vado a vedere una macchina di, per esempio, l'entry level da $500, monta una CPU quad core AMD o Intel, una Radeon come scheda video, 8 giga di RAM e 500 giga di hard disk, quindi una macchina assolutamente... una bella macchinetta da gioco, assolutamente, comunque diciamo nello standard. La cosa più interessante è che finalmente è uscito SteamOS e si è visto appunto con queste console il famoso Steam Controller. Allora, SteamOS intanto c'è stata subito una sorpresa. Tutti si aspettavano che fosse basato su Ubuntu, visto che è stata la prima distribuzione Linux ad avere un client per Steam, In realtà SteamOS si basa sulla il padre di Ubuntu, quindi, o la madre se preferite, forse è meglio la madre, si basa su Debian. Questo per a detta del patron di Valve soltanto per motivi diciamo legali, in quanto Ubuntu appunto per tutte quelle facility che contiene, di cui abbiamo parlato già diverse volte, contiene poi del codice sviluppato da Canonical o comunque del codice proprietario, quindi i ragazzi di Steam, per tenersi al riparo da questioni legali, hanno scelto Debian, quindi la distribuzione universale open, nuda e cruda per eccellenza, no? Al momento queste Steam Machine, devo dire, servono non a molto. Questo perché, appunto, essendo lo SteamOS basato su Linux, come ben sa chi utilizza, ha provato a utilizzare Steam su Linux, avrà visto che la quantità di titoli è nettamente inferiore nella versione del client per il pinguino. Quindi al momento la disponibilità di giochi, perché se SteamOS, è veramente ridotta rispetto alla controparte Windows o Mac, soprattutto Windows, direi. La cosa interessante in futuro è, secondo me, il fatto che lo SteamOS permetterà lo streaming dei giochi. Inizialmente, per quanto riguarda lo streaming da un PC di casa, quindi ipoteticamente potremo avere una macchina abbastanza potente in casa nostra per poi fare streaming dei giochi magari sul televisore. Questa cosa ancora non è stata portata avanti, quindi è una delle caratteristiche che sono state annunciate. E non vorrei, ora poi passo la parola a voi, se no vi annoio, non vorrei che poi alla fine il progetto fosse quello di arrivare a fare streaming direttamente da server esterni, un po' come voleva fare il progetto OnLive, non so se vi ricordate, quindi
vagamente, non precisamente.
Praticamente il discorso è questo: acquisti, fai un abbonamento ad un servizio, in questo caso Steam. All'epoca i pionieri sono stati quelli di OnLive, credo che sia stata acquisita come società o che abbia chiuso e poi riaperto. Praticamente il loro progetto era questo: loro su dei mega server fanno girare l'ultimo gioco, l'ultimo videogioco disponibile, semplicemente con un thin client in casa, quindi con una macchinetta da poco si fa streaming del video del gioco.
Certo, quindi adesso mi è tornato in mente.
Non si fa altro che mandare, no, tramite internet i comandi del nostro controller, della nostra periferica di input. Certo. In realtà noi quello che stiamo ricevendo è puramente un video, come se stessimo guardando un video su YouTube.
Chiaro.
La cosa mi ha sempre interessato molto. Mi ricordo che ne sentii parlare la prima volta da Carlo su Tecnica Arcana, e secondo me potrebbe esserci uno spazio per questo tipo di videogioco in futuro. Chiaramente qui da noi, per esempio, c'è il grosso problema della latenza delle linee ADSL, però questa strada la sta intraprendendo anche Sony, per esempio, con PlayStation Now, forse, non vorrei dire una cavolata. Si dice infatti che sulla PlayStation 4, non avendo una retrocompatibilità pura con i giochi di PS2 e PS3, in un futuro non troppo remoto ci sarà la possibilità di giocare in streaming, appunto con questo sistema che vi dicevo prima, titoli della PS2 e PS3. Quindi se Sony
lo stava sviluppando, non so se...
Credo che siamo molto vicini, da quello che ho letto ultimamente, dai rumor che trapelano. E se una casa come Sony decide di puntare sullo streaming dei giochi, forse ci può essere uno spazio. Voi che ne pensate?
Alberto?
Sì, sì, beh, soprattutto una realtà come Sony, che comunque è grossa. Perché comunque, parliamoci chiaro, PlayStation ha fatto un po' la storia dei videogiochi e continua di fatto comunque insieme a Xbox, ma sono i due che se la litigano, insomma, continua a dettare un po' quelli che possono essere i trend di mercato. se Sony va in una direzione del genere, diciamo che se al momento non c'è spazio, potrebbe decidere lei di crearlo questo spazio, perché sarebbe subito solo sufficiente che alcuni giochi li facesse, ad esempio, solo in versione streaming, per di fatto creare già il mercato. Certo. Perché la quota di mercato di Sony è tale per cui può tranquillamente decidere come ripartirla, secondo me.
Detterà legge, insomma.
E
potrebbe, è una specie di monopolio, oggi sì. Una specie di monopolio oggi, cioè,
no, più che monopolio, diciamo che se l'è saputo guadagnare.
Sì, gestiscono comunque Sony e Microsoft a livello di gaming, poi alla fine.
Sì, se stiamo sugli hardcore gaming, hardcore gamer, scusate, sicuramente. Quelli sì, sicuramente. Viceversa, il casual gamer è più sulla Wii.
Sì,
o certo, sui giochi da cellulare. Sì, non bisogna senz'altro distinguere.
Questo, quale... infatti, non so se riuscirà. Io lo spero, ma non so se riusciranno, come si è detto altre volte, a entrare in un mercato che ormai è di predominanza Sony e Microsoft.
Bisogna vedere.
Bisogna vedere poi anche le casse che se ci tenteranno o cercheranno di investire anche sulle Steam Machine,
certo,
a livello di gaming, oppure magari non.
Ascolta Ricca, io ti dico, fino ad oggi noi abbiamo sempre pensato, no? Tutti noi, penso, noi tre abbiamo avuto un trascorso di videogiochi su PC, no?
Beh, direi tutti soprattutto, siamo partiti da lì, no? Poi alla
ecco,
fine.
Soprattutto a fine anni 90, inizio 2000.
Sì,
diciamo.
Anche perché le console dell'epoca erano molto inferiori alla potenza di un PC, no?
Beh, ma già ecco. Adesso comunque, cioè, i giocatori su PC stanno tornando anche in modo abbastanza pesante, perché io ho visto le ultime versioni di giochi per console o per PC, ci sono molti casi in cui la versione per PC è decisamente superiore dal punto di vista della qualità grafica.
Senz'altro, però diciamo...
Devi avere una macchina di un certo tipo.
Certo, però...
Io direi nella stragrande maggioranza dei casi sono superiori. Chiaramente serve una macchina dedicata al gaming.
Che ha un determinato, gaming, che ha determinato costo, no?
Ah beh, certo.
Questo, ma in genere... Nel ciclo di vita di una console, diciamo all'uscita di una generazione, nel primo anno e mezzo, ma forse due, ti dico che le console possono avere dei giochi che girano meglio lo stesso gioco su console piuttosto che su PC. Sì. Ma poi la cosa si sposta su PC, chiaramente su macchine che possono supportarla. Io ti dico, il discorso che volevo fare prima e non l'ho finito, appunto, tutti abbiamo dei trascorsi di videogiochi su PC, poi magari per non star dietro, appunto, avere il PC pompato all'ultima scheda video o con un quantitativo di RAM esagerato, ci siamo magari spostati un po' sulle console
per comodità, anche
per comodità, sì. Era proprio questo il punto, per comodità. Se te mi metti in condizione di farmi una Steam Machine, che poi alla fine è una console, sì, perché alla fine tu la tratterai come una console, al di là di questo discorso dello streaming, mettiamolo un attimo da parte, mi prendo la mia Steam Machine, che per me ha visto anche il prezzo più o meno di una console di ultima generazione, me lo attacco in salotto, il client per Steam mi fa tutto in maniera trasparente, a questo punto se ho una qualità maggiore e una facilità equiparabile a quella delle console, secondo me le Steam Machine si possono ritagliare un gran mercato nei prossimi anni. Sono molto fiducioso. Secondo me potrebbe essere anche la morte delle console per come le conosciamo. Io lo dissi già in una puntata di Geek Reflection, questa potrebbe essere anche l'ultima generazione delle console, secondo me.
Beh, sai, dipende tutto dalla qualità, ma dipende dalla qualità e dal prezzo.
Vabbè, quello è chiaro, però non sono così convinto di ora dipende l'ultima generazione, certo, se mi dici di qui a 15 anni, però non nel breve tempo non so se riusciranno a, diciamo, a scalfire il mercato di vendita di PlayStation e
dipende
Xbox.
Tutto dai titoli che riusciranno a proporre, secondo me.
Sì, ci sono varie componenti, i titoli, come si presenta, i prezzi.
Sì, ma soprattutto i titoli, perché comunque il videogiocatore è una categoria che è disposta a spendere, no? Non so come dire.
Sì, no, quello è senz'altro.
Per cui più che il prezzo sono i titoli.
Cioè, bisogna, ecco, anche lì bisogna vedere che, insomma, non dipende solo da loro, ma anche
Beh, ovvio, dai
dalle case
produttori,
se, bravo,
chiaro.
se tendono a investire, no? Perché se nessuna casa, che può essere EA Games o le più grandi, non investono, è già
Certo.
morta a priori.
No, questo è fuori di dubbio.
Cioè, non dipende neanche da loro, purtroppo, capito? Perché può essere il prezzo accattivante, la console, chiamiamola così, funziona
Sì.
benissimo, ma se la casa poi non ti produce giochi, parliamoci chiaro, alla Assassin's Creed, alla Batman, alla FIFA, che sono quelli che tirano il mercato dei videogiochi, insomma, rimane un po' tagliato fuori già da solo. Cioè, ti tagliano fuori in automatico.
Sì,
Comunque,
bisognerà vedere perché. Vai Marco, scusa.
no, dicevo, comunque, conoscendo un po' appunto il mondo open source, vi dico che dipende anche da tanti fattori. Cioè, innanzitutto Steam si deve mettere nelle condizioni di avere un client Linux, se appunto, visto che lo SteamOS è basato su Linux, per, credo, costi di licenza e quant'altro, gli conviene avere un client su Linux e fare un sistema operativo basato su Linux. Devono far sì che l'offerta dei giochi sia, appunto, come diceva Ricca, la stessa del client Windows di Steam. Prima cosa. Per fare questo, innanzitutto, bisogna coinvolgere in maniera molto attiva i produttori di schede video. Per esempio, ci devono essere dei driver proprietari finalmente ben ottimizzati per Linux, e sappiamo che questo è sempre stato un grossissimo problema.
Beh, ecco, e anche qui è
Però
un altro scoglio da superare.
Valve, secondo me, ha la forza per poter
Valve.
stringere accordi di questo tipo.
Sì, no, però capisci che cominciano ad essere un po' troppi gli scogli. E i driver ottimizzati, le case di giochi che devono puntare su questa cosa, insomma.
Certo, però calcoliamo che Valve sono anche gli stessi di Half-Life,
No,
cioè
ma
titoli.
senz'altro.
Voglio
Poi.
vedere io se Valve decide, no, io il nuovo Half-Life lo faccio uscire, piuttosto che il nuovo Portal, lo faccio uscire solo esclusivamente per Steam Machine.
Ma che facciano delle esclusive per le Steam Machine. Poi tutto ci sta, ci questo è il mio punto di vista, ci mancherebbe
È
altro.
ovvio, no, ma qua ognuno sta dicendo il proprio punto di vista.
Potrebbero anche in Valve decidere di assumere 100 programmatori e dedicarli solo e soltanto alla conversione e all'ottimizzazione dei giochi per la piattaforma Linux.
Esatto.
Anche programmatori interni a Valve stringono accordi con la software house, ok, dateci il codice, chiaramente lo paghiamo, ci pensiamo noi a convertire e ottimizzare per piattaforma Linux.
Infatti,
Potrebbe
voi
essere
siete a
un'altra.
costo zero, noi ci impegniamo a non divulgarlo a terzi e
Certo.
paradossalmente ve lo ritorniamo anche direttamente a voi. Potrebbe
Certo, perché poi
essere un benissimo accordo tra le
per
parti.
ogni copia venduta la software house comunque guadagna. Quindi io sono molto fiducioso. Vediamo, dai, vediamo come
Sì,
va.
anche io
Sì, no, no, no.
sono incuriosito, sinceramente,
Sì, no,
molto
no, è chiaro, sai, tutto
incuriosito.
quello che novità ci fa.
Ah,
Ci
certo.
stuzzica, no?
Sì.
Alberto, io l'altro giorno ho visto che hai. Ho visto che c'è scritto che eri eri una pentola a pressione, hai detto.
Sì, sono una pentola a pressione. Diciamo che l'argomento è abbastanza gettonato in questo periodo, molto
Certo,
gettonato, ma
certo.
del resto è un argomento che, volenti o nolenti, ci tocca a tutti, no?
Sì, beh, è chiaro.
Che è la famigerata web tax. Io, lavorando anche nel
Cos'è
settore,
la
me la
web
sono,
tax, Alberto?
esatto, me la
Dici.
sono andata a guardare abbastanza bene. Allora, praticamente la web tax, cercherò di essere il più chiaro possibile perché è una cosa abbastanza sfumata. All'interno della legge è una legge, diciamo, all'interno della legge di stabilità, per essere chiari, detta proprio brutale brutale, è un tentativo, a mio avviso, che naufragherà miseramente, ammesso non concesso che verrà mai commutata in legge, per far pagare aziende tecnologiche straniere le tasse in Italia. Cioè, tutti diciamo, Google, ad esempio, non paga le tasse in Italia, di là del fatto che non è vero che non le paga, ma ne paga lo stretto indispensabile. Perché? Perché Google piuttosto che Amazon, perché? Perché hanno la sede legale in Europa, in Irlanda, dove la tassazione è al 12, mi pare, una roba del genere. Non come qua da noi che passa a 40. Quindi lo Stato
È già
italiano.
questo è sbagliato a priori.
Esatto, no? Poi apriamo un discorso su questa cosa qua. Perché ci arrivo. Lo Stato italiano fondamentalmente dice: ah, ok, io allora voglio obbligarti a vendere in Italia. Quindi e a pagare le tasse in Italia. Per obbligarti a vendere e soprattutto pagare le tasse in Italia, io obbligo, notare, obbligo le aziende italiane che vogliono comprare, questa è la prima incarnazione della web tax, che vogliono comprare servizi tecnologici sui generis, a comprarle da aziende dotate di partita IVA italiana. Cioè, in pieno protezionismo. Loro vogliono obbligare Google a aprire la partita IVA in Italia. Questa con è ovviamente...
Con notevoli rischi di allora, quello che potrebbe succedere.
Allora, innanzitutto per poter aprire una partita IVA in Italia ci vuole la sede legale, ci vuole l'ufficio, persone di rappresentanza. Ora, per un'azienda come Google possono anche non essere costi chissà quanto elevati. Il problema è la gestione, perché devi trovare l'ufficio, registrarlo a nome di Google, per Google Italia con partita IVA italiana, perché però comunque a bilancio ti risulterà dall'altra parte. Io ho un'idea un pochino di quelli che possono essere i bilanci internazionali e vi posso garantire che non sono uno scherzo. Senza contare che non è solo il discorso Italia, perché se questa cosa per disgrazia dovesse, io dico che è una disgrazia, dovesse venire estesa a altre nazioni, diventano una per l'Italia, una per la Spagna, una per la Germania. Allora cosa succede? Dato che c'è praticamente stata una, non dico un sollevamento del web, ma non ci siamo andati molto lontani, fondamentalmente hanno fatto una modifica alla legge di stabilità, alla web tax, perdonatemi, che è quella componente della legge di stabilità, e vanno e sono andati a dire che praticamente la nuova versione, chiamiamola così, della legge di stabilità è l'obbligo di avere partita IVA italiana solo per le attività di commercio elettronico e o vendita di pubblicità online, gioco online e compagnia bella. Dalla padella alla brace, perché stiamo parlando quindi comunque di Amazon, Google, Facebook. Google, Cioè, tra le altre cose, e questa è la chicca, sulla la ciliegina sulla torta, diciamo, questo obbligo permane anche per il diritto d'autore, ergo legacy SIAE, che già sappiamo bene che con la storia dell'equo compenso ci stratassa alla grandissima. Se in più gli diamo anche questa leva per svuotarci le tasche, ale. Io poi mi metto anche dalla parte del musicista, vi posso garantire che dell'equo compenso non si vede niente. Io sono registrato in SIAE come armonizzatore e compositore, prettamente di musiche e armonizzazioni per cori. Ho parecchi cori che usano le mie armonizzazioni, se io vedo 200 euro all'anno ne vedo tanti. E ho depositato quasi un centinaio di armonizzazioni, quindi non sono poche. Per cui quello che ti arriva dalla SIAE sono veramente spiccioli. In più la cosa veramente assurda, che dicevo la ciliegina sulla torta, è che questa web tax va in contrasto con tutte quelle che sono le leggi per il libero scambio della Comunità Europea.
Certo.
Perché le leggi per il libero scambio della Comunità Europea vietano agli Stati membri di adottare metodologie di protezionismo di questo tipo. Non a caso, infatti, due testate giornalistiche da niente, Forbes e il Financial Times, hanno non solo attaccato, ma sbriciolato la web tax italiana definendola illegale. Illegale, perché è illegale.
Io aggiungerei che è una legge da, permettetemi, forse sono esagerato, un po' da regime totalitario.
Bravissimo, ci stavo arrivando io, era il next step. Cioè non solo è una legge da regime totalitario, ma innanzitutto è una legge in pieno protezionismo, cosa che è completamente sbagliata, perché abbiamo visto tutti dove porta un protezionismo spinto come quello che vogliono mettere in atto. In secondo luogo, sì, è una legge da regime totalitario, ma questa cosa ti fa capire innanzitutto come chi sta al governo italiano, chi sta al governo, diciamo, non abbia la più pallida idea di quelli che sono i meccanismi di scambio, sia dal punto di vista informativo che economico, che ci sono sul web. Cioè, è di qualche mese fa la notizia che volevano mettere in piedi un meccanismo di monitoring e filtering italiano dei contenuti sul web, ve la ricordate? Che anche lì io mi ero scagliato contro.
Sì,
cioè,
sì.
Il problema, e io qua lo dico sempre, è che siamo da una parte governati da una marea di collusi tra di loro, dall'altra parte siamo in piena gerontocrazia,
Il problema,
per cui
secondo me,
non hanno la più pallida idea di quello di cui stanno
parlando.
Ecco,
il problema di grosso è quello, che non sanno di cosa si stia parlando.
O meglio, sanno quello di cui si sta parlando. Perché guarda caso, la web tax, perché come ha detto qualcuno, a persa male si fa peccato, ma molto spesso ci si indovina, e cazzo se ci aveva ragione, scusatemi, la web tax va praticamente a dar manforte a chi? A De Benedetti. De Benedetti è uno dei maggiori azionisti del principale gruppo di vendita di pubblicità e servizi online italiano, che quindi ha già la partita IVA italiana. Se questa cosa va in porto, per quanto si possa fare in fretta, ci vorrà qualche mese ora che vari Google, Amazon, pim pum pam, si adeguano. Perché gli ci vorrà qualche mese. Nell'istante
sempre,
in cui...
Sempre che vogliono decidano
di chiudere il mercato italiano.
Perché c'è anche questo rischio, che dicono, ok, va bene, io non voglio pagare il 40% perché ho X spese, faccio a conti fatti, il gioco non mi vale la candela, state bene per i cavoli vostri. Ma è quello che... Ma
non è difficile.
Neanche tanto. E comunque, a voler essere maliziosi, è quello a cui vogliono arrivare.
Chi continua a dire che non sanno di cosa...
Non hanno la più pallida idea.
Chi per loro lo sa, ma loro direttamente non hanno la più pallida idea di cosa...
No, non hanno la più pallida idea e pensano solo a tutelare gli interessi... Vedi, infatti, De Benedetti che sull'Huffington Post aveva difeso a spada tratta la web tax, tra l'altro. Ma difesa a spada tratta, ovvio che la difesa a spada tratta, è uno dei maggiori azionisti di uno dei principali gruppi editoriali online italiani, ci credo che lo difendi, ce l'hai già la partita IVA italiana, non solo, ma se per, poniamo anche solo, 2 mesi ti togli dal mercato la concorrenza di Google, Amazon, Facebook, cioè, avete un'idea dell'incremento di fatturato che ci sarebbe? Perché poi sulle grosse realtà, perché non sono i piccoli che interessano, ma in realtà sono i grossi, perché come al solito in Italia... È una nazione basata sulle piccole e medie imprese, ma si ragiona sempre solo guardando i grandi, e piccole e medie, come potrei essere io, vengono buttate lì nell'angolino, non si fa mai niente per tutelarle. Loro guardano i grandi e chiaramente dicono, nell'istante in cui io vado a fare una campagna di marketing di questo tipo, vendo pubblicità online, fanno sempre come minimo contratti di 12 mesi, che vuol dire avere per 12 mesi un incremento di fatturato incredibile.
Sì, sì, no, quello...
Cioè è... Ma le altre cose, De Benedetti non è mica nuovo a queste cose qua.
Non è per nulla nuovo a questo genere di giochini. Esatto.
Se vi ricordate, mi sembra circa un paio d'anni fa, lui aveva proposto una tassa sul web, non mi ricordo di preciso
sì,
di che
ricordo.
Tipo, perché lui, editore, a detta sua, il mondo dell'editoria era in crisi per colpa di internet, proprio perché... Certo. Le persone ormai erano use a accendere il computer la mattina e andarsi a leggere il giornale sul web, e quindi secondo lui le riviste, i quotidiani, tutto il mondo editoriale era entrato in crisi per colpa di internet, non perché non era riuscito ad abituarsi a queste nuove tecnologie. Io ti dico,
perché non vogliono. Io guarda, qui mi ci metto dentro anche in prima persona, nel senso che mio padre vende carta da stampa, ok? E mi rendo conto, anche parlando con lui, di come il suo settore, che è appunto quello dell'editoria, perché lui fondamentalmente ha a che fare con grossi editori, stampatori, eccetera, eccetera, sia refrattario a qualsiasi tipo di genere di cambiamento. Lo rifiutano e fanno di tutto per contrastarlo. Non cercano di adeguarsi ai cambiamenti, cercano di fermarli.
Ma è come quando ci fu la notizia che Marco sorriderà, che ha girato per non so quante scalette, se ti ricordi Marco, il fatto di voler sostituire i libri di testo delle medie elementari con libri digitali.
Sì,
ti ricordo. E anche lì ci fu un forcing da parte degli editori, perché sì, secondo me vedono intaccare il loro piccolo recinto che è chiuso ormai, che nessuno ci entra, e sanno che ormai quello lo fanno perché scuole, che sia poi una ditta o l'altra, scuole insomma sono assicurati ormai, perché a scuola c'è sempre, tutti ci vanno, e anche lì fecero un po' un forcing per bloccare la digitalizzazione, diciamo, della scuola.
E poi anche lì, io, per chiudere il discorso, loro dicono Google evade le tasse. In Italia Google, allora, sembra una differenza semantica ma non lo è, non evade le tasse, le elude. è diverso. Da un punto di vista squisitamente legale, Google è a posto al 100%. Perché? Perché la sua sede è in, mi sembra, appunto Irlanda, dove c'è un certo tipo di tassazione, e per le leggi che noi europei abbiamo votato qui in Europa, gli è consentito vendere, giustamente, anche in stati esteri, con la medesima partita IVA, e pagare le tasse dove ha aperto la partita IVA. Guarda caso dove la vai a aprire, dove hai un regime di tassazione basso, a meno che tu non sia masochista o stia giocando a crack, non so se ve lo ricordate il gioco da tavolo,
sì.
Ecco,
sì.
Perfetto, che devi fallire per
vivere. Un miliardo.
Appunto, un miliardo. Quindi è ovvio che Google fa i suoi interessi. Qui il problema non è tanto che Google evade le tasse in Italia. Innanzitutto Google non le evade, ma le elude usando le leggi che voi governanti, non dico noi perché le hanno votate loro, hanno votato. Punto primo.
E non rispettate voi in primis.
E non rispettate voi in primis. Punto primo. Punto secondo. Vogliamo risolvere il problema una volta per tutti? Perfetto. Allora, invece di fare solo una politica economica europea, monetaria, scusatemi, europea, cominciamo a fare una politica economica europea. Cominciamo con questo. Cominciamo a avere dei regimi di tassazione bene o male costanti tra tutti gli stati europei. Cominciamo a avere lo stesso livello di servizio fra tutti gli stati europei. No! E poi mi viene a dire che Google elude le tasse. Io dico solo una cosa, fanno solo bene.
Infatti le aliquote IVA sono a discrezione del singolo Stato membro, quindi
certo.
effettivamente invece di risolvere sempre i problemi economici aumentando le aliquote IVA, cosa che sta succedendo da 3 anni a questa parte, no?
Certo.
Siamo passati dal 20 al 22, poi non ci dobbiamo lamentare, no? se non troviamo un altro modo di risolvere i problemi economici, aumentiamo l'IVA e poi chiaramente le aziende vanno a pagare le tasse nel rispetto delle leggi europee, chiaramente dove
esatto.
Più gli conviene.
Anche perché poi, tanto per fare l'economista fino in fondo, perché io non sono un economista, ma voi lo sapete, un pochino ci bazzico queste cose. Non è vero che, ma per le aziende se aumentiamo l'IVA non succede niente. È una cazzata, perché comunque innanzitutto hai un esborso economico maggiore, poniamo che hai l'IVA mensile, che è il caso migliore, perché secondo me ce l'hai trimestrale, pesciamo. Innanzitutto se ti va male 30 giorni hai un esborso economico aumentato dell'1%, passando con l'IVA dal 21 al 22, no? Punto primo. Punto secondo, mica vero che tutte le aziende sono, che l'aumento dell'IVA è semplicemente una partita di giro, si dice in termini proprio di contabilità per
dai
tutte
e
le aziende.
Prendi, dai e prendi.
Assolutamente no. Esempio.
Non è vero. Però.
No, io lavoro con broker e intermediari assicurativi, aziende di brokeraggio e intermediari assicurativi, loro non hanno IVA, quindi quando lo Stato mi mette l'IVA al 22 equivale a aumentare i miei prezzi nei loro confronti dell'1%,
sì.
Per loro l'IVA è un costo puro, come lo può essere per voi che siete dei dipendenti. Vero, per me che sono libero professionista, che ho un'azienda, che sono in partita IVA, se per me l'IVA può essere anche il 300%, se ho la liquidità di cassa, perché comunque poi mi poni un problema di liquidità di cassa, quindi di soldi disponibili in blocco in questo momento, però poniamo di avere la liquidità di cassa, per me è una partita di giro, perché a chiusura del trimestre io la recupero. Ovvio, ho comprato 2 computer settimana scorsa, siamo al 15 di gennaio, io con l'IVA che pagherò al 16 di aprile recupero l'IVA di quelle macchine sull'IVA che devo andare a pagare. Va bene, è vero, vado a zero, tra virgolette. Però comunque io ho dovuto tirare fuori più soldi sul trimestre. E poi cos'è? Per far ripartire l'economia, fondamentalmente cosa fai? Metti le mani nelle tasche un'altra volta della gente? È follia allo stato puro.
Assolutamente, perché quindi, poi come dicevi è una partita di giro, ma non per l'uomo della strada che va a comprare, ma non che per l'uomo della strada che va a comprare il pane.
Esatto.
Per quello non è una partita.
Quello è sempre
di giro.
Stato.
Comunque, guarda, dico 2 cose e poi se volete la chiudiamo qua. Non so se si rendono conto cosa se questi nostri governanti si rendono conto cosa vorrebbe dire se Amazon, Google, Facebook decidessero di non investire più in Italia. Prima cosa,
ma no, non rendono minimamente conto perché non hanno
la più pallida idea.
Competenza, non hanno le competenze per capirlo.
la cosa che mi fa incazzare e mi fa anche sorridere, però di quel sorriso un po' malinconico,
amaro.
No? Amaro, bravo, sorriso amaro. E sicuramente è una cosa studiata. Io non, cioè, come dicevi te, ci sono dei tornaconto troppo, Alberto, troppo alti.
E palesi, a me
mi fa sorridere che in Italia si fa una legge, c'è una sommossa popolare sul web, gente che dice: ma cosa cavolo state dicendo? E questi cosa fanno? La modificano e la peggiorano.
E la
perché a questo punto hai fatto una tassa, una legge da regime totalitario, di protezionismo, e in più cosa hai fatto? Hai ghettizzato, cioè hai ridotto a 3-4 aziende, perché alla fine hanno ridotto con le modifiche che volevano applicare appunto della partita IVA legata solo agli spazi pubblicitari, sì, e al commercio elettronico, hanno ridotto a Amazon, Google, Facebook, cioè hanno preso la stessa legge sbagliata e l'hanno peggiorata ancora, perché è anche ghettizzante, tra le altre cose. Quindi
non ultimo, c'è anche un problema, e questo è divertente, è molto divertente, nel caso in cui tu sia un'azienda multinazionale, perché ovviamente non è difficile tenere presente di tutto. Se tu sei un'azienda multinazionale, in molte aziende che coprono più stati, conosco personalmente persone che hanno aziende che coprono più stati, hanno una partita IVA qui in Italia, perché erano aperta con l'Italia, e poi hanno anche una partita IVA in Svizzera e una in Francia. Quando devono spostare un bene dall'Italia alla Francia, no? Mm-hmm. Devono fare quella che si chiama l'autofattura, per scaricare il cespite da quella che è la contabilità italiana, proprio come valore, perché altrimenti ti fa plus valore a bilancio, no? Mm-hmm. Quindi devi scaricare il cespite, per cui l'azienda, come si chiama, l'azienda estera fa l'autofattura sull'azienda italiana, l'azienda italiana, per dire, passa il bene e arriva la fattura di acquisto. In questo modo il bene si sposta, si scarica il cespite e va a fare plus valore come giacenza all'estero, invece che in Italia, e quadra la partita di giro. Se andate a guardare, dare e avere fa zero, giusto? Bene. Ma se mi entra in vigore questa cosa, l'azienda ha la sua sede in Italia, ha la sua sede, poniamo, in Svizzera, in Francia, fate voi, facciamo uno stato europeo, in Francia, perché la Svizzera è una cosa un po' borderline, in Francia. Ma come può farsi l'autofattura nell'istante in cui l'azienda francese può, per emettere fattura, deve avere la partita IVA italiana? Risolvetemela, diciamo, questa. Non
si
può.
Va, mi si stai va in un controsenso,
esatto, è un
giuridico.
Controsenso agghiacciante, lo so che è molto particolare, difficile da seguire, ma mi stai andando a bloccare quelle che sono delle banali movimentazioni di magazzino all'interno della medesima azienda. Stiamo rasentando la follia.
Cioè, non so come funziona tecnicamente, però prendo per buono quello che mi dici te, e effettivamente si va in un controsenso giuridico, economico, allucinante.
E cioè, è assurdo, no?
Ma ripeto, un paradosso.
Perché siamo in piena gerontocrazia, parliamoci chiaro, dei settantenni, 65enni, sessantenni, ottantenni, novantenni, perché purtroppo abbiamo su gente di quest'età, cosa minchia ce ne capisce di internet e compagnia bella? Non sanno neanche, cioè, mi sconfondo. Uno, già tanto che riescono ad andare in bagno da soli. Due, di sicuro mi confondono il frullatore col computer. Facciano le loro cose, ma che non mettano becco su questo, perché altrimenti fanno solo dei gran danni, secondo me.
Sì, sono d'accordo, poi si va in un altro settore, ma sono assolutamente d'accordo con te.
Stanno solo facendo dei grandi
ci vuole una chiamiamola così, una gioventù mentale per potersi occupare e legiferare di certi argomenti, secondo me.
Sì, mentale. Ma il problema è che non
mentale.
Sì, certo.
Che poi spesso fa pandan con la giovinezza fisica, però con la gioventù fisica, ma non è detto che sia così, comunque, però.
Vedi, il problema qual è, no? Che quando tu sei troppo giovane, secondo i loro standard, quindi non hai almeno 60 anni,
sei troppo
sei inesperto per fare politica.
Sì.
Io ci ho provato, perché io ci ho provato a fare politica. Non sono riuscito a entrare. Io volevo entrare come consigliere regionale, qui in Lombardia non mi hanno lasciato entrare dicendomi sei troppo giovane, avevo 30 anni. Intanto però guarda caso le maggiori aziende al mondo sono gestite da gente che è under 50?
Ma diciamo under 40, va.
Forse addirittura under 40, ma io sono generoso, facciamo under 50. Cacchio, noi abbiamo degli over 80, una via di mezzo magari? Non dico tanto, una via di mezzo. No, perché il problema è che abbiamo questi fossili barbicati al carreghino, non lo mollano e pretendono di legiferare su cose di cui non hanno la più pallida idea di come funzionano. Perché questa è follia allo stato puro, secondo me. Cioè roba da TSO.
Vabbè.
Adesso mi calmo.
Oh, infatti abbiamo fatto sfogare Alberto, non ho aperto bocca. L'ho fatto scaricare Alberto.
L'aveva lì. Comunque vota sì. Alberto.
Vabbè. Allora,
infatti,
Alberto.
Ho dato i numeri un attimo, ma io su queste cose
no. Ma infatti visto io non ho aperto bocca, non sono permesso di.
Ricca, alleggeriscici, raccontaci del nuovo gingillo.
Allora, esatto, racconta un po'. Intanto allora, mi faccio una sigaretta e metto massa, ragazzi, perché ho bisogno.
Dovete sapere che Marco praticamente ha la smania di una brama ogni tipo di telefono che è in commercio. Solo che lui tiene il suo e li fa cambiare a me, praticamente, per poterli provare. Praticamente, tanto per cambiare, ho cambiato il telefono ancora una volta. Ovviamente alla pari, io quando faccio i cambi ci rimetto un euro sopra, perché sennò nix, non si fa niente. Sono andato dal mio amico spacciatore di telefoni, Marco può veramente confermare che è uno spacciatore di telefoni.
Il vero senso della parola.
No, è un negozio che è fantastico, cioè a Lucca c'è solo lui.
Me l'hai parlato molto bene, adesso mi stai incuriosendo.
Ora io sono abbastanza amico, quindi insomma gli affari fra virgolette ce li faccio discretamente, no? Chiaro, con me il guadagno cerca di farlo proprio
relativo.
Relativo. E niente, gira e gira, ha detto Marco, perché Marco decide per me che telefono dovevo provare, dopo S4. Mi aveva consigliato l'LG G2 e niente, io ho chiamato questo amico e sfortunatamente ce l'aveva. Ovviamente Marco mi ha pressato, quanto, una settimana?
Ma sì, dai, ma avevi paventato questa possibilità di questo cambio, ti ho detto cambio.
Ormai Marco mi conosce, quando io comincio, chiamo, mi informo, capisce già che...
Allora vi dico questo, che dopo che me l'ha fatto vedere stamattina il G2... Ricca mi ha detto: ok, sei contento, il prossimo cosa prendo?
Gli ho detto il prossimo che devo prendere, che ti interessa
io
provare.
Ho già detto quando
ho ragione a chiamarvi Sandra Raimondo.
Quando uscirà un Motorola fatto da Google, sì. Un Motorola tipo Moto X, però non il Moto G, un Moto X o qualcosa di nuovo in Europa, insomma un top di gamma, diciamo.
Cioè, certo, tempo. Perché non è che si accontenta neanche, lui è un top di gamma, capito?
Vabbè, poi com'è che gli hai scritto oggi su Twitter? C'hai miliardi, no? Com'è che era?
Sì,
ho parafrasato la frase di Jacopo Martini, podcaster di Justin Android, che salutiamo, lui e il Guerz, li salutiamo, e che lui dice sempre che chi cambia spesso i telefonini è perché c'hai miliardi.
No, è perché chi prende... È perché chi prende il Nexus 5 si fossilizza su quel telefono lì e... Giusto Marco, te che telefono c'hai?
Io ho un Nokia 3310.
No vabbè, niente, a parte le cose. E gira. Vabbè, il telefono, fate conto che il mio aveva un mese, questo ha 4 giorni praticamente.
Sì,
cambio
nuovo,
sì, addirittura gli ho fatto le foto quando mi sono andato a prendere la scatola e c'era addirittura infatti la batteria era a zero, c'aveva il celofanato, sempre il caricabatterie e il cavo USB, quindi non l'aveva neanche mai caricato. Cambio alla pari, ovviamente, perché ci mancherebbe. Niente, ho un po' provato, ero stato un po' scettico all'inizio perché diciamo, io facciamo, questo non è una vera recensione perché le recensioni le fa chi le sa fare e chi sviscera anche per chi l'ho preso ieri, quindi sono andato a correre, quando sono tornato sono andato a prendere il telefono,
Tutto sudato.
tutto sudato, c'era anche uno che mi guardava in maniera un po', perché l'abbigliamento tecnico mi guardava un po'.
Un po' arrapato, eh?
Vabbè, spero
Dico, cioè,
proprio di
ragazzi.
no. Vabbè, nulla. Allora, intanto io faccio un mini paragone, diciamo, con l'S4 che c'avevo prima. Allora, esteticamente, per quanto mi riguarda, mi piace di più. Ora, quell'altro era bianco, questo è nero. Mi piace di più. Allora, intanto salta subito all'occhio la prima cosa è la mancanza di tasti fisici, sia sulla parte frontale che sui fianchi. Praticamente ha solo esclusivamente tre tasti dietro, uno che è il tasto di sblocco accensione e poi il volume più e volume meno, diciamo così, che a seconda anche delle feature tipo fotocamera gli puoi dare dei comandi a piacere. Allora, il display molto molto bello, diciamo che anche l'S4 non mi dispiaceva,
Bravo.
però questo forse essendo leggermente più grande perché è un 5.2 Full HD, insomma, l'occhio se ne accorge, però anche l'S4 era abbastanza discreto. Batteria è una cosa, cioè io lo sblocco ora, io l'ho staccato dalla batteria, dalla corrente stamane alle 8, sono le 22.52. Io ho la batteria al 72%.
Buono, ottimo direi.
Cioè, mi dispiace metterlo in carica stasera. Ha una batteria un 3000 mAh. E mi sembra l'S4, vediamo, ve lo dico subito. Se lo trovo. Dovrebbe essere una 2006. No, è notevole, la batteria è veramente notevole. E suono è molto molto buono, questo anche S4 non mi potevo lamentare. Comparto fotografico siamo lì, diciamo che per ora la cosa che mi ha un po', Marco lo sa perché ero, che mi faceva anche, mi ha un po' faceva titubare sul fatto di sceglierlo o no. Il fatto di non avere, essendo unibody, praticamente ha il non si può cambiare la batteria in caso di bisogno, perché essendo un
Certo.
blocco unico, e in più non c'ha la memoria espandibile con micro SD, quindi a 16
Ah,
giga.
questo è male.
Questa è una pecca, secondo me, una grossa pecca. C'era anche a 32, però a 32 beh, non ce l'aveva. Vabbè, preso il 16 per carità, no, anche io avevo anche il 4S, avevo 16, è chiaro che uno, come dice Marco, scarica i video che sono quelli che occupano, ci cioè avevo, fate conto, 3 giga, 4 giga rotti di video, solo i video, tolti quelli, vabbè, ci si sta abbondantemente. E niente, un'altra cosa è quello riscontrato rispetto all'S4, non che l'S4 avesse problemi, si piantasse, però ogni tanto qualche micro lag, ma cioè niente di che, niente che ti fa gridare all'orrendo. Però c'era, tipo quando aprivi la fotocamera, bisogna dire che leggeva per
Dalla
quanto mi
SD.
riguarda, leggeva dall'SD, quindi è chiaro, no? Un attimino.
Dipende anche quante foto avevi, però.
500,
Sono
600.
abbastanza. Calcola che lui va a fare il controllo di tutte le foto per
Certo.
vedere di ricalcolare la TAM.
Certamente, però anche magari ogni tanto soffra cambia impostazione, applicazione, ma non è che aveva
Sì.
dei lag, dei minimi
No, era quel
rallentamenti.
momento di. Aspetta
Bravo,
che ci penso,
ci
sì.
bravo. Con questo per ora, pur l'ho provato da ieri sera, quindi magari in minima parte, nessun tipo di pensamento, chiamiamolo così, non
Pensamento.
ci pensa. E devo dire che il software anche mi sembra molto ottimizzato rispetto
Che versione
all'S4.
monta?
Per ora monta il 422,
Ok.
però. Ora, scusate, ogni tanto sembra che balbetto e cosa, ma c'ho sempre un ritorno che devo risolvere in cuffia leggermente ritardato e mi dà parecchio fastidio. Ciao, il 422.
Togliti una cuffia.
Fatti i cazzi tuoi. E in
Bene,
video
Sandro. De
comunque,
classe.
sì, in video comunque sappiate che dovrebbe, dicono fine mese di uscire il 4-4, quindi dovrebbe ricevere KitKat.
Che è molto plausibile visto che diciamo è il fratellone del
Sì,
Nexus 5,
certo,
quindi.
saldando il 4-3. Poi, per carità, io avessi,
Io
non
lo già
so,
ho installato sul mio S3, tra l'altro, il
non so
3.
migliorie che ci sono ancora, però per ora, cioè, sono quei software che o quegli aggiornamenti che o sono veramente drastici o altrimenti magari te ne accorgi e non te ne accorgi.
Beh, hanno introdotto, però ancora non è attiva di default, hanno introdotto il nuovo sistema di macchina virtuale per le applicazioni che sostituirà la Dalvik, quindi è già presente.
Sì.
E comunque il sistema 4.4, un po' a detta di tutti, è molto molto ottimizzato, no? Si diceva anche per terminali magari con caratteristiche hardware un po' inferiori, quindi
Sì.
sicuramente ne trarrà ancora vantaggio, perché
Beh,
dovrebbe
guarda, io
essere.
l'ho installato ieri, no, stavo per dire una scemenza. L'ho installato ieri sul Nexus 7 di un mio dipendente. Eravamo lì, stavamo parlando, io mi sono messo a tampinare col suo tablet, ho visto che c'era l'aggiornamento, faccio, che facciamo? Lo buttiamo su. Devo dire che anche come prestazioni 4.4 merita,
Beh, sì,
Merita veramente. Poi ci abbiamo
l'ottimizzazione.
giocato in senso pastrugnato una bella mezz'oretta. Devo dire che come ottimizzazione, proprio come prestazioni, cioè si avvertiva la differenza, no? Si
Prestazioni
avvertiva proprio
e consumi
sensibilmente.
anche
Tra
consumi
l'altro
che
che i consumi, ma proprio come prestazioni si avvertiva proprio la differenza. Era veramente palpabile, ma proprio anche solo dallo sfogliare una pagina all'altra delle applicazioni,
No, senz'altro. Poi la funzione innovativa che ha, insomma, la cosa diciamo che salta più agli occhi sono la mancanza, come detto, di tasti, quindi lo sblocco
Certo.
sì, col doppio tap sullo schermo. E sinceramente, io l'ho
Perché potrebbe
provato.
non essere un male.
No, quello mi piace parecchio. Te non hai i tasti, facendo il doppio tap sì, si sblocca e poi è chiaro con lo slide classico
Certo.
e il doppio tap per ribloccarlo. Sinceramente, io su 10 volte, forse una volta non me l'ha preso, il resto
Sì,
funziona.
dove
Anche
magari lo hai sfiorato troppo
sì, no, quello sì,
poco,
anche
piuttosto
i
che, cioè.
tasti dietro, come avevo detto a Marco, secondo me risultano scomodi. Poi provandolo, sinceramente, quando fai le prove su strada, quella vera
Beh,
fa,
sì,
insomma, lei è sempre lì
sono
le mani.
comodissimi. Secondo me
Sì.
sono comodissimi. Io ho provato un attimo stamattina, sono messo molto molto comodi. Innovativo, mi piace questa cosa del tasto dietro. E mi
Sì.
piace anche lo sblocco col tocco, perché io ti posso dire che uno dei problemi, guarda, se ne sentono dire tantissime sul Nexus 5, avevi messo anche te un articolo in scaletta, ricca.
Sì,
Non
sì,
so
sì,
se,
sì,
do
sì.
non so se dopo
Sì,
ne
dopo
vogliamo parlare.
ne parliamo, che ti volevo proprio prendere in causa per questa
Però
cosa.
ecco, secondo me, al di là di tutto quello che poi commenteremo magari dopo di quell'articolo, dove secondo me ci sono tante cose che boh, io da utilizzatore Nexus 5 non ho riscontrato per ora, ti posso dire che una cosa invece di cui soffre è secondo me l'usura dei tasti fisici, soprattutto il tasto di sblocco, perché ho letto da diverse parti e l'ho potuto constatare un pochino anch'io che il tasto piano piano tende a diventare un pochino più instabile, no? Un pochino si muove un pochino nella sede dove è
Beh,
inserito. Quindi l'idea di non doverlo stressare, perché se ci pensate quante volte lo tocchiamo
se
quel
fai
cavolo tasto
conto,
di sblocco.
grosso difetto, poi difetto, non è un difetto, anche sugli iPhone qualcuno era il problema al tasto, diciamo, al tasto home, chiamiamolo così, che insomma, quante volte verrà premuto in una giornata.
Qualche centinaio probabilmente.
Comunque sia una parte meccanica, no? Ora
Certo.
Il doppio tap, sinceramente, no, poi è anche bellina come idea, dai, non.
Ma sicuramente, io personalmente sono sicuro che mi troverai molto molto comodo perché.
Ma anche i tasti dietro, quando hai trovato un attimino che fai l'occhio dove sono.
Sì, certo. Beh, sai, qua a me risulterebbe un po' più facile, probabilmente con i tasti davanti, dietro, perché da pianista, bassista, cioè
Sì, no,
sono
quello
abituato a
certo.
schiacciare, per cui non. Lì mi abituo subito, di
No, poi
sicuro.
io ultimamente avevo messo sull'S4, ci avevo messo un'applicazione, si chiamava Screen Off, che invece di bloccarlo col tasto laterale, perché delle volte con le cover è un po' scomodo, perché sono quelle che non rimane bene fuori
Sì,
il tastino, no,
certo.
scivola, mi è successo un paio di volte, toccavo lo schermo per spengerlo, quindi insomma mi trovo anche abbastanza col doppio tap.
Beh, certo, ormai bene o male
Sì, no, io sinceramente...
Era abituato. Ma funzionava anche al contrario? Cioè questa screen off o solo per
spegnimento? No, screen off, solo spegnimento.
Solo spegnimento?
Solo spegnimento. E lo mettevo, però era comodo perché lo mettevo sulla home e premevi il tastino, tac, e si bloccava. Senza andare ogni volta.
Certo, beh, molto comodo. Certo.
Sì, quindi se volete provare si chiama screen off. C'ha proprio il tastino, mi sembra l'icona è nera col tastino, il simbolino quello dello spegnimento del telecomando.
Certo.
Il tondino con la righettina.
Io l'ho installato appunto proprio per evitare l'eccessiva usura del tasto di sblocco. O di blocco, in questo caso di blocco. Sì, sì, certo. E devo dire che funziona molto bene, sì.
Molto bene. E niente, ripeto, lì per lì poteva, era un po' l'unica cosa che mi faceva un po' pensare era la non espandibilità.
Eh sì,
però
un pochino, eh.
Sì, sì, no, quello senza, però alla fine ho fatto due conti e forse ma più tirato il provare ti ripeto questa novità, questo estetica, la cosa che mi piace di più fra tutto l'estetica. Esteticamente lo gradisco parecchio. Mi piace. Poi Marco ci ho levato la pellicola, quella c'era una pellicola sopra, quelle anti-impronta troppo opaca. Ce l'ho tolta.
Io le tolgo subito.
Ci ho messo
le odio.
Ci ho messo quella molto tutta ultra trasparente, rende molto di più. Ora,
io fine... non metto, come dire, pellicole.
No, io sono maniacale per quello. Sì. Io sul 4 l'avevo, su 4S l'avevo davanti e dietro.
Ah, addirittura.
Eh sì, per quello sono maniacale.
No,
Marco,
io
Marco per quello lo sa.
Trovo. Sarà che, come si chiama, sono molto sensibile sulle dita, quindi mi accorgo immediatamente di questa pellicola, mi dà un fastidio boia, non riesco a sopportarla, giuro.
No, io sinceramente ce l'ho sempre messa e non...
Sì, poi, cioè, solito discorso, è una questione di, come si può dire, abitudini, no? Una questione personale.
Sì, 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 mi sono dimenticato che il processore è un quad-core Snapdragon 800 da 226, quindi insomma...
Per giocatolino.
Sì, sono contento.
Mentre stavamo chiacchierando, prendetela col beneficio dell'inventario, ma ho trovato un'applicazione che si chiama TapTap App, che serve per fare una cosa molto simile a quello che dicevi tu adesso, su qualsiasi cellulare... lock and unlock the screen with a double tap to the proximity sensor. Quindi
col sensore di prossimità. Il problema, sai qual è? Io l'avevo provata. La batteria, perché il sensore di prossimità consuma. È sempre lì,
certo.
È sempre in ascolto, perché te quando spengi il telefono va stand by, il sensore di prossimità non lavora.
Chiaro.
Se te lo tieni così lavora sempre praticamente.
Certo, certo.
Ora non so come funziona quello dell'LG, non ho ancora guardato nello specifico come funziona il doppio tap, il vero funzionamento praticamente.
Certo.
Però devo ringraziare Marco questa volta che mi ha...
Solo per stavolta, eh?
Sì.
Se no poi ci prende l'abitudine.
Sì, il prossimo vediamo, ora sta bagliando quale gli piace.
Sì, sì, no, te l'ho detto, il primo telefono di Motorola che uscirà in Europa, vabbè. Però top di gamma, sì, quello ha preso ricca, secondo me.
Va bene. Se ce l'ha mio amico, sì.
Voglio vedere se un giorno ti consiglio un Windows Phone, cosa fai?
Non ti posso rispondere qui. No, nulla, lo consiglio. Anzi, oggi sono arrivate anche le cuffie Bluetooth che ha pagato Marco.
Quali avete preso, curiosità? Perché è un argomento che...
Ascolta, io ho preso scusami, per correre.
Sì, e io le uso per andare a lavorare.
Quindi ho preso, sono non a bacchetta praticamente, sono Irin e nulla, c'hanno un laccino che va di dietro che le collega praticamente.
Sì, devono essere tipo le mie, sono, vabbè, ascolta, diciamo la marca, tanto Plantronics per caso?
No.
No?
Me lo ricordo come si chiama la marca.
Ok.
Comunque si mette il link, qui non è un problema.
Sì, sì, devono essere tipo le mie, io ho delle Plantronics con l'accettino dietro, sono Irin, però sono... di quelle belle, perché io mi trovo comodo, sapete quelle che passano sopra al padiglione auricolare?
Sì, anche sia... ma qui c'ha queste qui, c'hanno sia, ora ti mando il link, eccole,
sì,
qui.
Sono curioso adesso.
Allora, sia nei molti gadget, lo dico perché mentre aspettavo l'ho configurate, insomma, col, certo, telefono, immediato, attaccate, l'ha visto subito.
Bene.
Allora... Ti è arrivato, è solo per Marco.
Arrivato.
Arrivato. C'ha sia le pinne da inserire nell'orecchio, sia il, diciamo, l'archetto da mettere sopra l'orecchio.
Perfetto. Ecco, io userei l'archetto sopra l'orecchio.
No, anch'io uso l'archetto per andare a correre. Presumo che userò l'archetto. Ora, la prossima puntata magari posso dire come funzionano. Io sentivo l'audio, si sente bene. L'unico da provare, secondo me, è la stabilità. Nell'atto, diciamo, della corsa.
Guarda, però ti dico la mia: se tu metti l'archetto dietro l'orecchio, fidati che, cioè, se te tiro via, ti strappo via un orecchio. Riesco a non perderle io, che voi avete visto come cammino, dondolo parecchio, no? Con i miei problemi di deambulazione, e non mi cadono, mentre invece le IR intendo a perderle mentre cammino. Ogni tanto puff, e me ne cade una, tipicamente la destra, guarda caso. Queste qui proprio si bloccano, diventano un tutt'uno con l'orecchio e seguono la testa in modo perfetto.
Ah, sì. Poi fa quelle lì fanno anche proprio diciamo l'archetto, diciamo, moto, diciamo, laterale e orizzontale e verticale, quindi si muove, c'è proprio c'è molto gioco per adattarsi.
Sì, sì, proprio si adatta movimento. Anche alla forma del, e quello è fatto più che altro per adattarsi alla forma del cranio.
Poi anche perché
potrebbe risultare fastidiosa
in caso di forzatura, potrebbe uscire, invece così magari si sposta l'archetto e niente.
Esatto, si sposta un po' l'archetto, ma più che altro ripeto per la forma del cranio.
Quindi la prossima puntata faccio una, come ho detto, mini recensione, cioè per sapere come funzionano. Però ora domani sera le provo e si guarda. Comunque ripeto, il telefono, per tornare, è molto 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 bello. Marco, la notizia quella lì che io avevo letto, l'ho letta su Chimera, praticamente si può anche dire chi l'ha, presumo, no?
Sì,
beh, Gaetano, certo. Abate Marco, praticamente, che dice che lui ha avuto un Nexus sempre e ora ha un Nexus 5, e praticamente la notizia dice: perché i Nexus non avranno mai troppo successo. Ora, lui nella... ovviamente inizia dicendo che questo è il suo punto di vista, ovviamente, e ha sempre avuto i Nexus, quindi insomma si presume che lo dica da un bel punto di vista,
sì,
no?
Da uno che sa quello di cui sta
parlando. Da un utilizzatore accanito.
Certo.
Ovviamente lui lo riassumo un attimino praticamente, dice che secondo lui Android Stock... o come direbbe Marco, la Google Experience, è un po' scarno e manca di alcune funzionalità utili che possono renderlo un sistema operativo perfetto per la quotidianità di tutti gli utenti. Quindi tanti utenti possessori di Nexus praticamente fanno root e cambio ROM per avere, dice, delle feature che non ha Stock. Ora, lui punta molto sulla prima cosa, dice l'autonomia. Cambiando il kernel, l'autonomia diventa molto molto superiore a quella Stock. Poi da un'altra serie di la fotocamera, che anche te Marco, come mi dicesti, con l'ultimo aggiornamento hai avuto una notevole
miglioria,
no? Sì. Vabbè, problema audio, l'estetica, questo, vabbè, l'estetica è solamente... gusto personale, certo, gusto, no? Può piacere o non piacere, questo non è un dato di fatto. Se una foto, se l'autonomia è poca sia a me che a te. Quello, se invece ti piace, a me può piacere o no.
E però vedi, anche lì mi apro una parentesi. Io ho visto molte persone lamentarsi, giustamente, dicono: ah, tipo con l'S3, no? Ho l'S3, la batteria non mi dura niente. Nel senso, andiamo a vedere che applicazioni ha installato.
Bravissimo.
Perché molte volte la durata della batteria è inficiata in modo estremamente pesante.
Sì, però
dalle applicazioni che hai installato. Perché se un'applicazione ti rimane in modo residente, e qui parlo da programmatore, ti rimane in modo residente, attiva, con un bel thread non ottimizzato magari, che non scarica la memoria, quindi che continua a tenerla impegnata, o magari continua a fare polling in modo ossessivo, è ovvio che ti butta giù la batteria.
No, ma quello nessuno lo mette in dubbio, però alla fin fine hai comunque dei rapporti, no? dei confronti, e magari la batteria può durare. Marco aveva letto di tanti, no? Che si lamentavano del Nexus 5 della durata della batteria.
Guarda,
ora questo era... aspetta, finisco. Questo era per riassumere, nel senso, Secondo te, che hai un Nexus, è vera questa cosa?
Guarda, allora io parto dall'inizio di questo articolo, faccio veramente veloce. Allora, lui cosa dice il nostro amico Gaetano Abate Marco, che magari, magari ci ascolta, no, magari in qualche modo sarà informato di questo, non lo so, e magari ci potrà rispondere. Io gli vorrei fare una domanda a Gaetano. Allora, lui dice, proprio testuali parole, che Android Stock è scarno e manca di alcune funzionalità utili che possano renderlo un sistema operativo perfetto per la quotidianità di tutti gli utenti, in grassetto. Allora, io vorrei domandare, quali sono queste funzionalità utili che possono rendere un sistema operativo perfetto per la quotidianità? Perché io lo utilizzo tutti i giorni e per il mio utilizzo è più che perfetto. Allora, Ricca mi prende in cioè mi prende bonariamente in giro quando dico la Google Experience.
No, scherzo, quello sì.
Infatti, anche te mi hai sempre detto, certo la ROM stock dei Nexus è un po' scarna. È vero, graficamente può risultare un po' scarna. Guarda, io ti dico l'unica cosa che manca e per cui potrei pensare di buttare su una Shenzhen Mod, per esempio, è la personalizzazione delle tile, io le chiamo tile, comunque del menu delle notifiche. Android Stock, abbassando la barra delle notifiche, presenta un'icona in alto a destra. Premendo quest'icona appaiono dei quadrati dove noi possiamo al volo attivare e disattivare il Wi-Fi, piuttosto che il 3G, passare al nostro account di Google Plus, fare, diciamo, delle operazioni veloci. Allora, tutto questo posso farlo con dei widget, innanzitutto. Però capisco che possa piacere, e la Shano permette di farlo, personalizzare quante e quale tile voglio vedere in questo menu. Detto questo, io veramente non riesco a pensare nessuna funzionalità mancante ad Android Stock che mi potrebbe aiutare, almeno personalmente, nella quotidianità dell'uso del telefono.
Allora, volevo dire la mia in questo caso, perché allora... Sempre, questo ripeto, se ci ascolta o se gli arriverà, sono punti di vista nostri, come sono,
certo,
punti
certo,
di vista
no, assolutamente.
Io innanzitutto partiamo dal presupposto, secondo me che tu prenda iOS, che tu prenda Android, che Android io parlo dal telefono che abbiamo noi aziendale, quindi il meno al nostro che sono i top di gamma, tu mi prenda un Lumia, tu mi prenda che allora, se telefona, va su internet, scarica l'email. Alberto, dimmi te per cosa la usi, mi viene in mente altro.
Il telefono va su internet,
su Dropbox.
Dropbox, sì, esatto, anch'io sto bravo.
Chi ci mette 5 secondi, chi ce ne mette 20, alla fine la quotidianità
sì,
è quella.
Due mappe, se proprio
sì, beh, Google, beh, comunque
buone.
Sono feature che
sto
top di gamma
al volo. Cioè.
Sì, top di gamma hanno, quindi senza problemi. Hanno anche quelli un po' meno, non capisco questo.
Cosa detto, manchi?
Sì, cosa secondo lui manca nella quotidianità? Perché esatto. Se mi dice scarno, non è scarno. Non è scarno, ti potrei dire io. Bene, allora ti hai preso un telefono.
Minimale.
Ma neanche minimale, Marco, perché se te
ma
mi
essere
prendi...
minimale può anche essere una bella idea, perché io preferisco avere un sistema che all'accensione e al setup, ecco, mettiamola così, al setup è molto molto minimale, piuttosto che trovarmi una pletora di applicazioni pesanti, inutili, che mi occupano spazio, ecco, che non userò mai.
Tipo,
è un po' il motivo per
prendi...
cui quando io compro un PC fisso, facciamo un esempio scemo, mi innervosisco perché la prima mezz'ora la devo passare a disinstallare tutto il foofower che ti installano di default. È vero. Che è fufo,
no, sì. Ecco questo.
Lo stesso motivo, no? Io preferirei comprare una macchina con su un sistema operativo X, non dico Windows, cioè io nel mio caso Windows, ma lo si estende, è generico il discorso, no? Cioè un sistema operativo senza nessun fronzolo, il sistema operativo, e poi mettici su tu la roba che ti interessa.
No, quello sì, più che altro è come la differenza fra un brand e un no brand. Se prendi un brand c'è una scarica di applicazioni inutili, come avevo io sull'S4, veramente inutili. Ora, diciamo anche che lui poi dopo, forse quella ha messo in grassetto, però dopo puntualizza, ecco, se te mi dici allora che io devo fare per il suo utilizzo, io parlo per quello che dice lui, devo fare il root e cambiare ROM perché l'autonomia è veramente scarna. Ecco, qui allora posso, se io devo dover modificare ROM, cambiare kernel perché non arrivo a fine giornata, a sentire magari non è il solo, oppure la fotocamera, come disse Marco, te hai constatato che con l'aggiornamento nuovo, con l'ultimo aggiornamento, la fotocamera è nettamente migliorata. Ecco,
Sì, ma infatti guarda, io ti, se, se mi dai
aspetta,
un attimo ti...
dicevo, se questo cambio ROM serve non per l'uso quotidiano perché tutto va bene. Allora mi dici, mi migliora la fotocamera, mi migliora l'autonomia della batteria. Allora posso essere anche un po' d'accordo. No,
Sì,
perché
ma
devo.
io... Guarda, io ti dico questo. Allora... Scusa un attimo, stavo guardando delle statistiche della batteria, guarda, proprio in questo momento. Allora, guarda, rispondo punto su punto, tanto sono velocissimo. Lui si lamenta della batteria, dice come sempre la batteria di Nexus non è ottimizzata come si deve. Allora, il Nexus 5 monta una batteria da 2300 mAh, quindi certo non è un fulmine di guerra per quanto riguarda la capacità. Allora, io vi dico che... dice... Scegliereste uno smartphone con cui si arriva tranquillamente a sera o uno che è lasciato in 3G tutto il giorno lo abbandona dopo, ti abbandona dopo 10 ore? Allora, io vi dico che con l'ultimo aggiornamento di Android 4.4.4, quindi 4.4.2,
442, sì.
e con qualche ciclo di carica, perché effettivamente all'inizio la batteria durava molto meno, però dopo un mesetto di utilizzo, quindi dopo un mesetto di cicli di carica, io in questo momento alle 23:17 ho lo smartphone Nexus 5 stock con il 56% di batteria ancora disponibile, è staccato dalla corrente da 15 ore, non ho moltissimo schermo, però comunque ho un'ora e mezzo di schermo, ho riproduzione MP3 per un'ora e 27 minuti, Wi-Fi o 3G sempre accesi. Tra le altre cose, oggi pomeriggio sono stato per 4 ore da un cliente dove il telefono si collegava in Wi-Fi con la rete del cliente, ma non prendeva segnale, assolutamente non aveva segnale
Quindi ti ha
GSM. Quindi
consumato l'ira di Dio.
in continua ricerca
Certo.
e sono al 56%. Non mi sembra che non arrivo a sera con questa batteria. Chiaramente, come diceva Alberto, se si inizia a installare applicazioni in maniera selvaggia, come può essere, così completiamo, se no poi i nostri ascoltatori ci bacchettano, l'informazione di prima, ho guardato un attimo le recensioni di quella TapTap che dicevi
Sì,
te,
ho visto anch'io,
Albe.
infatti, stavo sfogliando.
Effettivamente ce n'ha 1700 positive, ma ce n'ha anche 546 negative. E
Certo.
tanti lamentano proprio la batteria che viene,
Ebbene,
diciamo,
sensore sempre in ascolto lì, eh.
sovrautilizzata, telefono che si scalda, eccetera. Quindi poi dipende
Cioè,
da terminale e terminale. Però
sì, però lì fai
se
fare anche una cosa a un telefono che non è proprio nato per tenere sempre il sensore attivo, eh. Quindi,
certo,
insomma,
appunto.
è
Io
proprio fuori.
per esempio, io evito di installare da sempre il Messenger di Facebook, l'applicazione Messenger, perché? Perché ricevo le notifiche della chat di Facebook, quindi i messaggi mi arrivano lì, ma
Sì.
non ho interesse di avere l'applicazione Messenger che mi fa in continuazione pulling
È
delle
sempre in
richieste verso il
ascolto.
server, è sempre in ascolto.
Anch'io
Magari
infatti non
se avessi...
ce l'ho
Come WhatsApp del resto, eh.
Quindi chiaramente WhatsApp invece lo utilizo e sai ricca quanti
Sì.
messaggi ci scambiamo nell'arco
Sì.
della
E anche
giornata.
WhatsApp, cioè per le push, ragazzi, è un sempre con
Quindi
l'orecchio peloso in ascolto, perché se no.
l'orecchio
per
peloso.
quanto mi riguarda, ben venga che arrivo tranquillamente a fine giornata con il mio utilizzo. Poi sapete che ogni tanto faccio qualche foto, ogni tanto controllo i social, eccetera. Abbastanza spesso Enrica lo può
Sì.
confermare, anche Alberto.
Certo.
Ben venga se la batteria un po' più piccola è riuscita a mantenere il prezzo di un telefono top di gamma a 4, o 350 o 400 euro. La fotocamera, devo dire che effettivamente non raggiungerà i livelli della fotocamera di un iPhone o di un Lumia, però con l'ultimo aggiornamento software 442, la fotocamera è migliorata tantissimo, tant'è che vi linko in chat un test fatto da un famoso sito Android World. Dice: abbiamo dato un Nexus 5 nelle mani di un
Suo
fotografo
bene.
e e potete vedere le foto. Quindi è vero, le mani è di un fotografo, però vuol dire che comunque si riesce con quell'ottica e quel software a fare delle foto dignitose. Chiaramente soffre un pochino il buio, questo è vero, niente, niente da dire. Però non, nel mio caso la fotocamera non sarà proprio da top di gamma, ma anche questo ha contribuito a tenere il prezzo di un telefono praticamente quasi top di gamma sui 350-400 euro. Problema dell'audio troppo basso. Io, ragazzi, questa cosa non la riscontro. Ditemi voi, chi è che si mette ad ascoltare la musica con uno smartphone direttamente dalle casse dello smartphone? Io personalmente non lo faccio. La suoneria la sento alla grande, figurati se mi voglio mettere
a ascoltare. Io a volte la abbasso.
La tengo una tacca più bassa del full. Figuriamoci
due,
se un audiofilo mi piace la musica, mi piace ascoltare buona musica e ha una qualità abbastanza buona, mi metto le cuffie, non l'ascolto dalle casse. Quindi questo è un problema che per me non è mai esistito. Quarto punto, l'estetica, l'abbiamo detto all'inizio, è soggettiva. Io
non siamo contro lui, sembra che abbiamo
assolutamente no. io siccome lui è un utilizzatore di Nexus 5 e chiaramente mette in gioco questi punti, io ti rispondo punto su punto. Penso di aver argomentato abbastanza, mi piacerebbe sapere quali sono le funzioni che mancano ad Android Stock. Poi comunque abbiamo la possibilità di installare un kernel, se vogliamo un kernel diverso, se vogliamo più batteria, una Shano se vogliamo personalizzare l'esperienza, assolutamente sì. Ma e tra le altre cose, finisco qua, oggi Ricca ero da Osvaldo, sai, anzi lo saluto che probabilmente ci ascolta, ciao Osvaldo, è un nostro cliente Alberto, anche lui
spero ha preso di non avervi fatto perdere il cliente allora con la mia esondazione di poco fa.
Si mettono d'accordo quando c'è l'appuntamento da lui o gli fa qualche aggiornamento al Nexus qualcosa.
E Osvaldo, anche lui è un utente Nexus 5, l'ha comprato praticamente insieme a me e anche lui ha detto che ha riscontrato un grandissimo miglioramento della batteria dopo circa un mesetto. Veramente ne parlavamo oggi, anche
si
lui è rimasto
un po' comunque perché deve fare le statistiche,
veramente piacevolmente colpito. Insomma, questo è quanto, penso aver risposto punto su punto.
Giusto per il discorso aggiornamenti della batteria, anch'io che ho fatto l'aggiornamento del mio S3 alla 4.3, i primi giorni non avevo miglioramenti di batteria, anzi forse era un pelo peggiorato oggettivamente. Adesso si vede che è palesemente migliorata.
Beh, c'è un attimo da stabilizzarsi.
Deve stabilizzarsi, certo, deve avere il tempo di fare l'elaborazione delle statistiche. Banalmente, da programmatore lo capisco. Se cambio il meccanismo di salvataggio delle statistiche o il meccanismo di rilevazione, ovvio che devo avere il tempo di fare un minimo di storico per poter poi ottimizzare i processi e i thread che girano in background.
Beh, sì, quello sì.
Certo. E poi a maggior ragione quando la batteria è nuova, è proprio un problema fisico della batteria che deve comunque adattarsi
a regime,
qualche ciclo di carica.
Certo.
Va bene, poi dopo se troviamo che ci risponde, che ci ascolta, lo possiamo anche invitare, così.
Ah, magari se ci ricordiamo possiamo anche mandargli un'email o comunque contattarlo e dirgli se vuole ascoltarci,
bene,
vuole
bene,
risponderci,
bene.
Insomma,
argomentiamoci da fare.
Ben volentieri, anzi.
Bene, bene, bene.
Eins, zwei, drei, fünf, acht, 13, 21.
Open Geek.
Stasera, più che una vera rubrica Open Geek, non vi tedio più di tanto, vi do un piccolo consiglio su un software. Però prima devo dire che stasera Open Geek ha uno sponsor, cioè non è Geek Reflection che ha uno sponsor, ragazzi, ma è proprio la rubrica Open Geek.
Io ne sono all'oscuro di tutto, sono anch'io.
Io pure, quindi, che tutto quindi, dire, infatti sono qua con una faccia a punto di domanda, vai.
Tanto chi è che fa post-produzione? Io.
Sì, sì, ma assolutamente non c'è niente di male, anzi. Allora, stasera lo sponsor della trasmissione è un nostro ascoltatore, scusate, di Open Geek, è un nostro ascoltatore che si chiama Christian Carta e che saluto. È un nostro grande ascoltatore e lui sono sicuro che prima o poi lo sentiremo su queste frequenze virtuali, perché è un grandissimo appassionato, un grandissimo smanettone di Arduino, quindi secondo me...
Allora, lo sapevo questa cosa, la sapevo.
Te l'avevo accennato, quindi Christian, prima o poi preparati, perché ti aspettiamo. Allora, Christian, che mi conosce dai tempi del Pizzacast, mi ha contattato un po' di tempo fa e mi ha detto: ti voglio fare un regalino, vorrei che tu partecipassi a una puntata di Geek Reflection bevendoti alla mia salute una birretta. E quindi mi ha portato dalla Germania, in particolare da Monaco di Baviera, mi ha portato due birrette tedesche. Quindi stasera io ho parlato con voi bevendomi una Aker Pschorr. Spero di dirla bene, che è un birrificio di Monaco di Baviera, in particolare la Münchner Kellerbier, che è una birra chiara, non filtrata, riccaride, non filtrata.
Ma rido, sì.
No, io tra l'altro la conosco anche.
Cioè, io ho finito la birra adesso.
Ce ne eravamo accorti.
No, vabbè, intanto era fuori onda.
Durante la sigla ce ne eravamo accorti.
Era fuori onda.
Quindi questa
siamo tutti ubriachi praticamente.
Kellerbier, anno 1417, si chiama così il tipo di birra. È una birra chiara a bassa fermentazione, non filtrata e non pastorizzata, da 5 gradi e mezzo. Quindi... ringraziamo Christian.
Beer Reflection, praticamente.
Beer Reflection, esatto.
Oppure Open Beer anche.
Ma anche.
Open Beer o Beer Reflection. Allora, grazie Christian. Stasera vi volevo parlare di un software che abbiamo installato per lavoro presso alcuni clienti. Rick, anche lui, ha partecipato e ha visto l'installazione. È un software...
Non è vero.
No, non hai visto?
Vai, sì, si guarda insieme.
Allora, è un software di backup, quindi per realizzare un server di backup, quindi centralizzare tutti i backup della nostra rete su un server. Il software in questione si chiama Backup PC, tutto attaccato. È un software di Craig Barratt, la cui prima versione risale al 2010, scritto in Perl, e rilasciato chiaramente con licenza GPL2, quindi siamo assolutamente di fronte a software open, ed è un software multipiattaforma, in quanto può girare su Linux, su Solaris o comunque su sistemi basati su Unix. Già ho detto una prima cavolata, è la prima versione del 2007, quindi siamo partiti subito
estremamente bene. Diciamo longevo anche come progetto.
Sì, estremamente longevo, ancora...
Ma quello
ancora
che vedo gira anche su Windows.
Gira anche su Windows, allora non so se è possibile installare la parte server su Windows, hai visto, vado sul sito...
No, io mi interessa più la parte client come server.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente
come client sì, lavora.
Assolutamente sì, puoi backuppare anche macchine Windows con questo software, quindi... Noi ci stiamo trovando molto bene al lavoro, l'abbiamo piazzato su un paio di clienti e diciamo che il software è molto molto bello, potete vedere degli screenshot anche sul sito, magari lo lasciamo sulle note dell'episodio, Ricca.
Sì.
Praticamente una volta fatta l'installazione, se per esempio abbiamo utilizzato un Ubuntu server, è disponibile proprio nei repository di Ubuntu, quindi semplicemente un sudo apt-get install backup PC, quindi è già pacchettizzato per Ubuntu e quindi presumo anche per Debian, comunque si aggiungono i repository su Debian. Ma appunto essendo multipiattaforma si può compilare il sorgente e installarlo, insomma, su tutte le distribuzioni. Una volta installato il software, lui ci tirerà su come dipendenza un server Apache 2, nel caso non fosse presente. A questo punto noi andremo a gestire tutto tramite interfaccia grafica. Quindi io in questo momento ho aperto il server del nostro cliente. In questo momento posso vedere lo storico di tutti i backup, quindi io cosa faccio? Inizio aggiungendo diciamo le opzioni di default del programma, quindi vado a dire se quanti backup full voglio fare, ogni quanto, quanti ne voglio mantenere, quanti backup incrementali devo fare fra i full. Posso impostare veramente un'esagerazione di parametri, posso andare a dire, poi, perché poi posso fare delle configurazioni molto fini, non solo generali ma anche per il singolo host, quindi per il singolo client che voglio backuppare, posso scegliere di backupparlo uno una volta al mese, uno tutti i giorni, eccetera eccetera. Posso cercare di bilanciare il carico dei backup durante il giorno, comunque in vari orari, e far sì anche che il server in autonomia vada a gestirmi il carico dei backup in base, che ne so, se un backup è stato troppo lungo e quindi sta occupando troppe risorse, magari mi tengo un attimo fermo un altro host. Poi posso andare appunto a personalizzare ogni singolo host e aggiungere vari host. Questi possono essere macchine Linux, macchine Windows o anche macchine Mac, visto che posso utilizzare il protocollo Samba per fare backup. I protocolli supportati sono appunto il Samba, oppure posso utilizzare R-Sync per fare backup, e se voglio R-Sync con SSH, quindi se voglio una trasmissione di dati diciamo criptata e sicura, basta che provvedo a fare lo scambio delle chiavi in fase di configurazione, per evitare che nel momento in cui l'host si collega non mi vada a chiedere, diciamo, nome utente e password. La cosa bellina è che appunto potendo utilizzare anche R-Sync e SSH, posso utilizzare questo sistema anche per il backup di host remoti, quindi se volessi, e questa è una cosa molto molto interessante per decentralizzare i backup. Chiaramente ho tutta una serie di log e di alert tramite email, posso scegliere di loggare solo gli errori oppure di loggare tutto quanto, di avere un'email solo in caso di errore o di avere sempre un'email, questo per un singolo host, oppure un'email giornaliera, diciamo, di riepilogo di quello che ha fatto il server. La cosa più bellina è che se io in questo momento vado a selezionare uno dei miei host e lo faccio al volo, posso vedere tutti i backup realizzati per quell'host con la data, l'ora, la quantità di dati scritti, e semplicemente selezionando un singolo backup, che può essere un incrementale, un full, posso vedere da interfaccia web tutte le cartelle e tutti i file backupati, e posso scegliere quindi direttamente all'interfaccia web del server di fare il ripristino di un file nella posizione originale, oppure di scaricarmelo come fosse un normale file che io mi scarico da un sito. Quindi io clicco sul link.
Un semplice
download. Io posso selezionare il file o la cartella e fare restore, e quindi me lo vado a ritrovare nel mio percorso originale, quindi sull'host in questione. Ottimo. Oppure posso scegliere di scaricarmi un documento sul mio PC, quindi se io sto controllando la macchina da remoto posso scaricarmi un qualsiasi file backuppato sul mio PC, tutto questo semplicemente da interfaccia web e cliccando sul file.
Scusa la domanda, sì. I backup come vengono realizzati? Cioè, mi spiego, in che formato sono?
Allora, i backup sono compressi con file TargZ. Posso anche scegliere di non comprimerli, ma la cosa figa è che appunto se io vado a fare un download di un file sulla mia macchina da cui sto controllando il server, è tutto assolutamente trasparente, si occupa lui di estrarre quel singolo file dall'archivio e me lo salva sul PC, sulla macchina. Quindi è tutto assolutamente una facilità di gestione assoluta, controllo veramente immediato di quello che sta succedendo. La prima cosa che mi dice è da quanto, per esempio, non viene fatto un backup, o da quanto tempo non riesce a eseguire un backup full, per esempio. è veramente tutto molto molto semplice e trasparente all'utente, quindi un software che consiglio anche per le reti domestiche, perché se uno si trova nella condizione di avere una o due macchine potrebbe essere comodo avere un'unica posizione da cui controllare lo stato dei backup di tutte le macchine.
Tra l'altro, da quello che mi hai detto, se ho ben capito, l'installazione è estremamente semplice, si riduce a una PTGet.
Esatto, si riduce a una PTGet, okay. Poi chiaramente tutte in stile Linux-like, certo. Tutte le configurazioni dei vari host oppure i settaggi generali, chiamiamoli così, del programma possono essere fatti sia modificando un file di testo oppure dall'interfaccia web di gestione. Certo. Quindi backup PC lo trovate su, ecco mi perdo sul più bello, lo trovate su backuppc.sourceforge.net. L'ultima versione stabile è la 3.3, è stata realizzata il 14 aprile 2013, rilasciata, quindi insomma è anche abbastanza
recente.
Recente. E lì potete vedere anche gli screenshot, quindi potete rendervi conto di quello che vi ho raccontato. Ah, l'unica cosa che vabbè, comunque ci si abitua subito quando si utilizza il protocollo Samba, quindi quando si va a fare backup di macchine Windows, di host Windows, noi gli forniamo un percorso da backuppare, quindi diciamo non si possono aggiungere in maniera comoda da interfaccia web più percorsi, quindi mettiamo il caso che io voglio salvare la cartella documenti preferiti e la cartella dove ho i file di Outlook, io mi sposterò nella cartella a livello più alto tra queste, quindi per esempio la cartella dell'utente oppure addirittura il disco C per dire, dopodiché devo andare a escludere quello che non voglio backupare.
Esatto. Sì, vabbè, però è... Diciamo che è solo una questione di setup, di configurazione. Lato utente finale non dovrebbe accorgersi di nulla.
Assolutamente, assolutamente. Okay, okay.
Bene, Marco, so se hai finito.
Ho finito.
Bene, sempre interessanti le rubriche di Marco.
Sì, sì.
Volevo precisare una cosa dell'LG che mi è venuto in mente, due cose. Allora, perché è la cosa che a me mi aveva fatto venire un po' il dubbio, ne avevo parlato. Il doppio tap, allora, il doppio tap ovviamente a schermo spento, dove lo fate, lo fate. A schermo acceso, quindi per bloccare, allora, o lo fate in una porzione di schermo dove non c'è praticamente nulla, perché altrimenti apre l'applicazione, oppure se siete o in un gioco o in un'applicazione e lo volete bloccare, va fatto praticamente nella barra delle notifiche, nella barra alta. Diciamo dove c'è l'ora, ecco, io anche lì dicevo dove lo fai, perché se io dicevo a Marco se hai aperto un'applicazione come fai a fare il doppio tap, viene fatto praticamente nella parte alta,
comunque. Basta. È abbastanza preciso,
sì, no assolutamente, solo questa puntualizzazione.
Ottimo.
Bene, dai, siamo arrivati.
Tralasciamo la domotica, dai, tralasciamo.
Sì, la facciamo alla prossima.
C'avevamo Samsung, c'avevamo Google che ha acquistato Nest.
E Alberto era carico, era due puntate che saltiamo, era troppo carico. Vero Alberto?
Poi questo genere di argomenti, voi lo sapete, mi conoscete bene, mi prendo e...
Gatto
tra l'altro mi cade anche la plomb inglese, no? Quindi
mi sono il gatto lasciato... che mi stava cercando di andare tra i fili del Mac.
Ma poi quando ci sono questi argomenti qua mi cade proprio anche quel minimo di aplomb e autocontrollo che ho, infatti mi è partita qualche...
Strano, perché sei un ragazzo di solito pacato, non è che... Ma io no, ti arrabbi mai.
Io non mi arrabbio, mi infiammo abbastanza facilmente, ma altrettanto facilmente mi sfiammo, e lo sai. Io mi incavolo, poi per me fra 10 minuti, finita, andiamo a berci una birra. Io sono fatto così.
Va bene. Via, un'ora e 36 per la precisione. Possiamo anche, che dite, chiudiamo?
Si può anche congedarci.
Sì, perché ora ci abbiamo i contatti all'inizio, ma un po' sfasato.
Salutiamo e leviamoci di uno.
No, siamo tornati, come abbiamo già detto all'inizio, siamo tornati, quindi vi aspettiamo, dopo che avete ascoltato questa, vi aspettiamo per la prossima puntata di Geekly Faction. Io vi saluto e saluto te, Marco e Alberto.
Ciao a tutti.
Sappiate una cosa, questo lo dico a voi che tanto non sa nessuno. Mi ha risposto Melita Toniolo su Twitter.
Allora wow,
Vabbè. A parte questa, quindi...
sì, l'importante è che non lo sappia l'amore.
È bravo, tanto lo ascolta. O lo fa ascoltare la tua,
No, no, tranquillo.
Dai, ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo fra 15 giorni.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.